un cordiale benvenuto da Vilar per questa nuova puntata di Parole e Musica, per chi vuol saperne di più sugli avvenimenti e la musica degli anni del secolo scorso. In questo episodio tratterò degli avvenimenti e della musica del 1964. Ebbene, incominciamo questo episodio con l'ascoltare la Rapsodia in blu di Gershwin. Perché vi faccio ascoltare questo brano? Perché nel 1964 si festeggiano i 40 anni della Rhapsody in Blue. Lasciamolo in sottofondo. Nel 1924 la prima esecuzione di questo capolavoro di George Gershwin, che tolse agli USA il complesso di inferiorità musicale con l'Europa, un successo ininterrotto in tutte le versioni, colonna sonora del film Manhattan di Woody Allen e indimenticabile show con 84 pianisti alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Los Angeles. Nei 16 minuti della Rhapsody in Blue di George Gershwin c'è invece il capolavoro Nato per caso, che dura da un secolo, da quel 12 febbraio del 1924 in cui all'Aeolian Hall di New York veniva eseguita per la prima volta come ultimo brano in scaletta di una rassegna pretenziosamente intitolata An Experiment in Modern Music. Gershwin aveva saputo dai giornali a gennaio che in programma c'era una sua composizione di jazz sinfonico, come aveva rivelato alla stampa Paul Whitman, che così aveva obbligato il fortunato autore di canzoni ad allargare il respiro della sua vena musicale. Il brano pubblicizzato non esisteva, ma non si poteva perdere la faccia di fronte ad una platea così grande. Ma continuiamo ad ascoltare la Rhapsody in Blue di Gershwin. Thank you. Il 26enne autore scrisse allora di getto una versione per due pianoforti che avanzava nel lavoro all'arrangiatore del complesso di Whitman, il quale provvedeva ad orchestrare per Big Band la parte del secondo pianoforte seguendo le indicazioni del compositore. La versione per orchestra sinfonica, come oggi la conosciamo, sarà realizzata postuma nel 1942. Gershwin era essenzialmente un autodidatta e si dirà poi che il primo fortunato tema era stato ispirato nell'immediatezza dal rumore delle ruote del treno nei punti di giunzione dei binari, e non c'è motivo per dubitarne. Il titolo originale doveva essere American Rhapsody, che il fratello di George, il paroliere Ira, mutò nel definitivo Rhapsody in Blue. Non ci fu tempo per scrivere anche la parte virtuosistica del finale e Gershwin si limitò a segnare il numero delle battute di pausa dell'orchestra, poi al resto avrebbe provveduto lui al pianoforte dal vivo. In platea c'erano Igor Stravinsky, Sergei Rachmaninoff, Fritz Kreisler, Leopold Stokowski. Fu un clamoroso successo che indicò all'America una via da seguire, spezzando la sudditanza culturale verso l'Europa e il complesso di inferiorità. Facciamo una breve pausa musicale ed ascoltiamo un bacio piccolissimo cantata da Robertino.
Con le labbra tue di zucchero, con un bacio piccolissimo, tu m'hai fatto innamorare. Io t'accompagnai, poi ti salutai, e davanti a casa sei rimasta sola con me, un lampione blu. Una strada ed un po' di luna suggeriva fare l'amore. Con un bacio piccolissimo, con le labbra tue di zucchero, con un bacio piccolissimo, tu m'hai fatto innamorare. Non ti scordo più e ti do del tu. E davanti a casa ogni sera resto con te, un lampione blu, una strada e tu. E nel chiar di luna noi restiamo a fare l'amore, con un bacio piccolissimo, con le labbra tue di zucchero. Piccolissimo, tu m'hai fatto innamorare. Tu m'hai fatto innamorare. Con un bacio piccolissimo, con le labbra tue di zucchero. Bacio piccolissimo, tu m'hai fatto innamorare, tu m'hai fatto innamorare, innamorare.
Ma abbiamo iniziato a raccontarvi del 1964 con la Rhapsody in Blue. Ma iniziamo ora con gli avvenimenti, che cosa successe nel mondo in quest'anno, nel 1964. Tra gli avvenimenti politici di rilievo, il 28 maggio in Israele, a Gerusalemme, viene fondata l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Su iniziativa della Lega Araba, nel maggio del 1964 a Gerusalemme diverse formazioni politico-militari palestinesi si unirono nell'organizzazione per la liberazione della Palestina con l'obiettivo di ottenere l'indipendenza palestinese, annullando tutto quello che era accaduto dopo la dichiarazione Balfour del 1917 e cancellando lo Stato di Israele. L'impronta panaraba enunciata nell'articolo 1 del documento fondativo, rielaborato nel 1968, che diceva: la Palestina è parte indivisibile della patria araba. Quindi questo articolo 1 derivava dal fatto che la Palestina non era mai esistita come entità statuale, né sotto l'impero ottomano era stata costituita in entità amministrativa. Per questo l'identità palestinese era declinata più in termini comunitari, etnici o religiosi che in termini nazionali, in senso stretto. Per gli arabi che l'abitavano, la Palestina era la terra coltivata dai loro avi. In seguito alla nascita dello Stato di Israele e alla espulsione coatta di numerose comunità palestinesi, quella terra era diventata però il fondamento di una identità nazionale che proprio l'OLP, attraverso le sue rivendicazioni, avrebbe contribuito a creare. Posta originariamente sotto la tutela del presidente egiziano Nasser, dopo la guerra dei sette giorni, cioè del 1967, e la vittoria di Israele sull'Egitto, Siria e Giordania, l'OLP perse l'appoggio dei paesi arabi e nel settembre nero del 1970 le sue formazioni militari, che operavano dalla Giordania contro Israele, furono attaccate da truppe giordane e poi espulse dal paese in seguito ad un conflitto che fece molte vittime anche tra i profughi palestinesi. Organizzazioni militari e profughi furono allora costretti a riparare in Libano. Nel frattempo Yasser Arafat, già a capo del potente gruppo armato di Al-Fatah, era divenuto nel 1969 il leader dell'OLP, carica che mantenne fino alla morte nel 2004. Sotto la sua guida l'OLP attuò una politica volta da un lato a legittimare la sua rappresentanza del popolo palestinese, dall'altro a continuare la lotta contro Israele con azioni di guerriglia e atti di terrorismo. Bene, questa è la breve storia appunto dell'Organizzazione della Liberazione della Palestina. Ma vediamo ora che cosa ci dice Little Tony in Quando vedrai la mia ragazza.
Amico mio, quando a casa tornerai e vedrai la mia ragazza, devi dirle tutto quello che mi sento dentro il cuore. Dile che ormai io vedo solo lei che morirei se non sapessi che fra poco tempo ritornerò. Se devi aspettare me che tornerò, se devi aspettare a tu.
Ma continuiamo con le notizie dal mondo. L'11 febbraio del 1964 Taiwan taglia bruscamente le proprie relazioni con la Francia a causa del riconoscimento da parte di quest'ultima della Repubblica Popolare Cinese. A marzo a Cipro ci sono scontri fra la popolazione greca e turca. L'ONU decide di inviare un corpo di pace. Il 20 aprile il presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson e quello dell'Unione Sovietica Nikita Khrushchev si accordano per un reciproco taglio alla produzione di materiale nucleare. Andiamo a maggio. A maggio in Egitto il presidente sovietico Nikita Khrushchev e quello egiziano Nasser inaugurano la diga di Aswan. Negli Stati Uniti a giugno è approvata una legge federale contro la segregazione razziale. Alcuni stati del sud, tra cui l'Alabama ed il Mississippi, la respingono. Rimaniamo a giugno, in Sudafrica Nelson Mandela e altre 7 persone vengono condannate al carcere a vita. Il 15 luglio in Europa la Corte di Giustizia delle Comunità Europee pronuncia una sentenza in riferimento al caso Costa contro Enel, in cui dichiara la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno. Il 4 agosto nel Golfo del Tonkino, in Vietnam, 2 cacciatorpedini aeree americane vengono attaccate da alcune motovedette nordvietnamite. L'incidente del Tonkino sarà il pretesto per l'inizio della guerra del Vietnam. A settembre, a Città del Vaticano, Papa Paolo VI riceve la visita di Martin Luther King. Malta ottiene l'indipendenza del Regno Unito e negli Stati Uniti la Commissione Warren pubblica il rapporto sull'attentato a John Fitzgerald Kennedy. L'unico colpevole è Lee Harvey Oswald. Ad ottobre, il 14 ottobre, in Unione Sovietica, Leonid Brezhnev diventa segretario generale del Partito Comunista Sovietico, succedendo a Nikita Khrushchev. Ad ottobre, sempre, la Rhodesia settentrionale ottiene l'indipendenza del Regno Unito, nasce così lo Zambia. Novembre, quindi ci avviamo verso la fine dell'anno del 1964, negli Stati Uniti viene confermato alla carica di presidente Lyndon Johnson e a dicembre il Kenya diventa una repubblica. Ancora un'altra pausa musicale, ascoltiamo Gino Paoli in Ieri ho incontrato mia madre.
Mia madre ed era in pena perché sa che ti vengo a cercare, sa che non penso che a te. Ho incontrato mia madre e ha pianto un poco perché sa che non sono più suo, sa che ora vivo per te. Thank you. chiamato mia madre e ha pianto un poco perché so che non sono più suo, sa che ora vivo di te.
Allora, lasciamo gli eventi politici e vediamo quali sono stati altri eventi nel mondo. Il 29 gennaio a Innsbruck, in Austria, iniziano i giochi olimpici invernali. Il 29 marzo, da una nave ancorata al di fuori delle acque territoriali britanniche, prende vita Radio Caroline, la prima stazione radio libera d'Europa. In aprile viene lanciato Gemini 1, il primo veicolo spaziale senza equipaggio. Il 1 maggio alle ore 4 all'Università di Dartmouth, su un calcolatore GE225, i professori Kemeny e Kutz fanno girare il primo linguaggio semplificato per computer. Si chiama Beginners All Purpose Symbolic Instructions Code, semplificato in BASIC. Successivamente l'università insistette perché nel nome venga inserito il suo nome e allora fu ribattezzato Dartmouth BASIC. A giugno gli europei di calcio. La Spagna batte l'Unione Sovietica 2-1 e vince il torneo. Il Comitato Olimpico Internazionale bandisce il Sudafrica dai Giochi Olimpici di Tokyo a causa della segregazione razziale. Ad agosto, il 27 agosto, Mary Poppins debutta al cinema. Trasportata dal vento dell'est e aggrappata ad un ombrello, atterra nel cuore della vecchia Londra una bambinaia davvero speciale, capace con la magia e il canto di conquistarsi la simpatia e l'affetto della famiglia Banks. È Mary Poppins, protagonista dell'omonima pellicola di Walt Disney, presentata in anteprima mondiale il 27 agosto del 1964. Tratto dai romanzi della scrittrice britannica Pamela Lyndon Travers, il film si rivelò un successo fenomenale, portando a casa 5 Oscar, tra cui quello alla migliore attrice protagonista assegnato a Julie Andrews. Passiamo a settembre. Il 29 nasce il fumetto di Mafalda, una bambina di 6 anni dalla chioma ribelle e fiocchetto in testa, tutta presa da grandi interrogativi esistenziali sull'umanità e sui destini del mondo. La sua ansia di cambiare il mondo, da grande vuole fare l'interprete all'ONU, la farà diventare in poco tempo un'icona per le giovani generazioni. In Sudafrica, in particolare in Argentina, è considerata un'eroina al punto che, caso unico tra i personaggi di fumetti, le è stata intitolata una piazza nella capitale Buenos Aires. Ad ottobre, Jean-Paul Sartre rifiuta il premio Nobel per la letteratura. Rimaniamo sempre ad ottobre, dal 10 al 24 ottobre del 1964 ci saranno i 18esimi Giochi Olimpici di Tokyo, i primi svoltisi nel grande continente asiatico. Vi hanno preso parte oltre 5.500 atleti in rappresentanza di 94 nazioni. Ma qui apriamo una scheda e facciamo un approfondimento. L'emisfero settentrionale per la prima volta ha beneficiato dell'utilizzo del satellite statunitense SINCOM III per la diffusione delle immagini delle gare. La pista di atletica ha finalmente 8 corsie ed è stato adottato ufficialmente il cronometraggio elettronico. Sono stati migliorati moltissimi primati olimpici, però dopo le Olimpiadi verrà deciso di effettuare controlli medici più accurati. A Tokyo 1964, tra gli sport olimpici, la pallavolo ha fatto il suo ingresso. I primi vincitori sono stati i sovietici in campo maschile e le giapponesi in quello femminile. Ha fatto il suo ingresso anche il judo e il Giappone ha vinto 3 categorie su 4. Nella finale dei pesi massimi di pugilato, il futuro campione Joe Frazier ha vinto nonostante la mano sinistra fratturata. Il 5 novembre viene lanciata la seconda sonda diretta verso Marte nell'ambito della prima missione americana di tale genere, la Mariner 3. La missione però fallirà. Il 28 novembre viene lanciata la terza sonda diretta verso Marte. La missione americana Mariner 4 al suo secondo tentativo avrà successo e il 14 luglio del 65 la sonda raggiunge il pianeta ed invierà alla Terra un totale di 21 foto. Il 30 novembre viene lanciata la quarta sonda diretta verso Marte, ma la missione russa Zond 2 fallisce. Pur raggiungendo il pianeta, non riesce a recuperare i dati della sonda. E tutto questo nel mese di novembre. Ma ascoltiamo ora Bobby Solo in Una lacrima sul viso.
Da una lacrima sul viso ho capito molte cose. Ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'han svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avverrà in questo istante per me e non amo che te.
Ma Ora veniamo in casa nostra. Quali sono gli avvenimenti del 1964 in Italia? E cominciamo con gli eventi politici. Il 12 gennaio in Italia, contraria alla collaborazione con la Democrazia Cristiana, la componente marxista del Partito Socialista Italiano dà vita al PSIUP, e cioè Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Il 26 giugno cade il primo governo Moro, che non ottiene il voto di fiducia sull'approvazione di una legge a favore delle scuole private. La crisi politica apre la strada a un tentativo di golpe ordito dal generale Giovanni De Lorenzo. Il piano solo. Nel giorno delle dimissioni di Moro, De Lorenzo consegna ai capi delle tre divisioni dell'arma un progetto che prevede l'occupazione delle grandi città e la repressione e il confino in Sardegna degli oppositori politici. A luglio la Corte di Giustizia delle Comunità Europee pronuncia una sentenza in riferimento al caso Costa contro l'Enel, in cui dichiara la prevalenza del diritto comunitario su quello interno, come abbiamo già visto in precedenza. Il 21 agosto a Yalta, l'Unione Sovietica, muore il segretario del Partito Comunista Italiano Palmiro Togliatti. Il 25 agosto a Roma i funerali di Palmiro Togliatti in piazza San Giovanni sono seguiti da più di 1 milione di persone. Il suo successore alla guida del PCI viene nominato Luigi Longo. A dicembre, il 28 dicembre, Giuseppe Saragat è eletto Presidente della Repubblica Italiana al 21° scrutinio. Ma tra gli altri eventi vediamo Sanremo. Sanremo alla 14ª edizione del Festival trionfa Gigliola Cinguetti con Non ho l'età, per amarti ovviamente, ma questo lo vedremo in seguito quando parleremo del Festival di Sanremo. Il 19 marzo viene inaugurato il traforo del Gran San Bernardo. Una delle prime grandi opere del miracolo italiano fu la galleria di quasi 6 chilometri che metteva in collegamento la Valle d'Aosta con il cantone svizzero del Vallese. I governi delle due nazioni confinanti raggiunsero un accordo per aprire un passaggio nel versante valdostano delle Alpi, nello specifico attraverso il valico del Gran San Bernardo. Il progetto prevedeva la realizzazione di un tunnel autostradale lungo 5.798 metri, che metteva in collegamento i comuni di Saint-Rémy-en-Bos, distante 20 km da Aosta, e di Bourg Saint-Pierre, nella Svizzera Vallese. I lavori partirono nel 1958 e furono portati a termine 6 anni dopo. Il 5 aprile del 1963, caduta l'ultima parete di roccia, italiani e svizzeri si incontrarono a metà strada nel cuore della montagna. Esattamente un anno dopo, la mattina di giovedì 19 marzo, fu aperta, quindi 19 marzo del 1964, fu aperta la circolazione del traforo del Gran San Bernardo che collega l'Italia alla Svizzera. Un'altra pausa musicale, ascoltiamo Polanka in Ogni volta.
Che devo partire
Ricordo che le canzoni che state ascoltando sono canzoni uscite e diffuse nel 1964. Continuiamo con le notizie italiane. Il 21 marzo l'Italia vince l'Eurovision Song Contest, ospitato a Copenaghen, in Danimarca, con la canzone Non ho l'età di Giuliola Cinguetti, che ascolteremo subito, ascolteremo fra poco. Il 20 aprile Ferrero produce il primo vasetto di Nutella. Michele Ferrero, partendo dall'elemento cardine, la nocciola, prende la traduzione inglese nut e la unisce con il suffisso ella, che dà l'idea di una crema densa e vellutata da gustare spalmata su una fetta di pane. Nasce così la Nutella, come dolce dei poveri nel pieno dei famosi anni 60. In poco tempo mezzo mondo si accorge di non potere più farne a meno, scatenando un fenomeno sociale che non conosce declino. Il 14 maggio a Corleone viene arrestato dai carabinieri il capo di Cosa Nostra, Luciano Ligio, latitante da 16 anni. 4 ottobre a Firenze viene inaugurata da Aldo Moro con una solenne cerimonia l'Autostrada del Sole, una delle opere pubbliche più imponenti mai realizzate in Italia. E qui ci soffermiamo per un attimo e devo dire che in quell'occasione, in diretta televisiva, il Presidente del Consiglio Aldo Moro inaugura la 1 Milano-Napoli, più nota come Autostrada del Sole, dopo il completamento dell'ultimo tratto tra Orvieto e Chiusi. Prima di questa data occorrevano 2 giorni di viaggio per coprire la distanza tra Milano e Napoli, perdendosi tra strade provinciali ed urbane. Ora si impiegano soltanto 8 ore per percorrere i 755 chilometri in cui si distende il tratto autostradale. Costati 272 miliardi di lire, pari a circa 140 milioni di euro, i lavori sono stati avviati 8 anni prima, con la posa della prima pietra nel maggio del 1956. 2 anni e mezzo dopo è stato inaugurato il primo tratto da Milano a Parma. Ad ottobre, rimaniamo sempre nel mese di ottobre, alle Olimpiadi di Tokyo, l'Italia chiude al 5° posto nel medagliere con 10 ori, 10 argenti e 7 bronzi. Nella ginnastica, Franco Menichelli vinse 3 medaglie, oro nel corpo libero, argento agli anelli e bronzo alle parallele. Il 1 novembre viene inaugurata la metropolitana di Milano con la prima linea. Il 23 l'aeroporto di Fiumicino a Roma, un Boeing 707 della compagnia aerea americana TWA con a bordo 73 persone tra equipaggio e passeggeri e diretto ad Atene, fallisce il decollo e nel tentativo di sterzare a fine pista urta un veicolo che la manutenzione e prende fuoco. I morti sono 50 e i sopravvissuti 23. Il 15 dicembre viene lanciato il primo satellite italiano, il San Marco 1, dal poligono di Wallops Island in Virginia. Bene, con questo abbiamo concluso tutti gli eventi del 1964 e possiamo passare a parlare di Sanremo, che è del 1964, è il 14° festival e che si svolse sempre nel Salone delle Feste del Casinò di Sanremo dal 30 gennaio al 1 febbraio del 64, con la conduzione per la seconda volta consecutiva di Mike Bongiorno, affiancato da Giuliana Lo Iodice. In diretta dalle 22.30 le prime due serate alla radio e alle 21.30 la serata finale in contemporanea, radio e TV. La canzone vincitrice fu Non ho l'età di Gigliola Cinguetti. da notare che tale edizione del Festival di Sanremo, la prima in cui i concorrenti italiani si esibirono in coppia con un interprete straniero, è rimasta nella storia per varie ragioni. Primo, per la prima ed unica volta la manifestazione assunse ufficialmente la denominazione di Festival Internazionale della Canzone Italiana. Secondo, per aver visto la vittoria di una sedicenne Gigliola Cinquetti, che in coppia con la cantante italo-belga Patrizia Carli presentò la canzone Non ho l'età. Terzo, l'esclusione dalla finale di Bobby Solo, che per l'occasione si presentava in coppia con il cantante americano Frankie Lane, a causa di un'improvvisa raucedine che gli impedì di esibirsi dal vivo. Gli fu concesso di presentare fuori concorso la sua canzone, Una lacrima sul viso, in playback nell'ultima serata. E infine la Cinquetti era stata ammessa di diritto, in quanto vincitrice del concorso Voci Nuove di Castrocaro, e fu questa l'unica occasione in cui un artista vinse entrambe le manifestazioni nello stesso anno. L'annuncio della vittoria della Cinquetti provocò una furiosa reazione da parte di Domenico Modugno, che la definì una buffonata, una pazzesca buffonata, e abbandonò la sala stampa in segno di protesta, rifiutandosi di concedere autografi. 2 anni dopo sarebbe stato lui a vincere, e proprio in coppia con la Cinquetti. Fu inoltre la prima volta in cui ogni cantante in gara poté scegliere il proprio direttore d'orchestra. E con queste ultime notizie su Sanremo, vi dà appuntamento per il prossimo episodio, cioè il 1965. A tutti, buon ascolto. Arrivederci.